Radio Fab presentam.
Diritto per mezz'ora.
Conduce Giacomo Scortichini.
E buonasera a tutti e ben ritrovati alla 13ª puntata stagionale di Diritto per mezz'ora, l'unico programma grazie al quale navigare tra le onde della legge diventa forse un po' più facile. Ai microfoni di Radio Fab sempre io, Giacomo Scortichini, questa sera con me in regia, come al solito, come di consueto, Alessandro Cape Capesciotti. Buonasera Cape.
Buonasera a tutti.
Ed eccoci tornati in diretta dopo aver parlato nello scorso episodio di diritti dei bambini e degli adolescenti, andando ad affrontare la tutela nello specifico del diritto al gioco e di quello alla socialità. Ed è proprio per tutti coloro che volessero riascoltare oppure ascoltare da zero la nostra puntata della scorsa settimana che potete farlo al sito www.radiofab.it o tramite la nostra app che consente appunto di ascoltare le registrazioni, i nostri podcast. Questa sera, visto che le cose da dire sono moltissime, andiamo subito a svelare l'odierna tematica. Come anticipato sui social, oggi cercheremo di fare chiarezza sulla tassazione delle vendite online. Quanti di voi negli ultimi mesi o negli ultimi anni hanno pensato di rivendere qualche vecchio oggetto scovato, per esempio in un armadio oppure in un garage? Infatti, negli ultimi anni, varie applicazioni e vari portali sono nati proprio per incentivare a vendere online anche ai soggetti privati, quindi non solo ai commercianti. La vendita di oggetti online, infatti, può essere molto interessante, specialmente se legata alla rivendita di oggetti usati che ogni giorno lasciamo in casa, magari non utilizzati. Oggi le soluzioni per effettuare la vendita di oggetti online possono essere tra le più varie, dalle vendite sui social network, immaginiamo le bacheche di Facebook, alla vendita tramite un sito web di proprietà, quindi costruirsi un sito e mettere in vendita qualcosa, fino ad arrivare persino a sfruttare i famosi portali di vendita online, che sono ad esempio eBay, oppure Vinted e Wallapop fanno le pubblicità tutti i giorni. Accanto a chi vende online oggetti usati, vi è anche chi inizia, con i primi rudimenti, un'attività economica vera e propria legata all'artigianato o al piccolo commercio. Si tratta, in ogni caso, di scelte da prendere con attenzione, in quanto per arrivare davvero a vendere in modo costante serve un grande impegno. Vendere oggetti su portali online, infatti, offre una vetrina invidiabile ed un traffico importante, ma la concorrenza è molto elevata. Allo stesso tempo, aprire un sito web richiede molto lavoro in termini di contenuti da pubblicare, schede prodotto da aggiornare, eccetera. Dal mercatino fatto in casa, dall'accordo con un negoziante privato, fino ad arrivare alla cessione su specifici portali web, la vendita di oggetti, spesso fatti a mano, è davvero molto diffusa nel nostro paese. Tantissimi hobbisti provano ad effettuare le prime vendite, ma anche tante persone che, più o meno abitualmente, si dilettano nel vendere oggetti online. Ovvio è che in rete si possono raggiungere tantissimi potenziali acquirenti, il tutto restandosene comodamente seduti a casa. Sicuramente il sito più famoso per mettere in vendita oggetti è eBay, un vero e proprio negozio online dove dopo aver effettuato la registrazione è possibile inserire i propri annunci di vendita in pochi semplici passi. Arrivati a questo punto, ma soprattutto dopo che è stata effettuata la prima vendita, la domanda che spesso ci si pone è se tale compenso deve essere tassato o se deve essere inserito, per l'appunto, in dichiarazione dei redditi. All'interno di questo quadro, nell'odierna puntata, per l'appunto, andremo ad affrontare il delicato tema legato agli aspetti fiscali delle vendite di oggetti sul web. L'obiettivo della nostra puntata è quello di fornire informazioni utili e di taglio pratico su come comportarsi fisicamente e fiscalmente all'interno di questa attività. Proveremo a capire insieme quali sono le regole per la tassazione della vendita dei beni online. Ma prima di andare avanti con la nostra tematica, passiamo alla musica, andandoci ad ascoltare Francesco Guccini e la sua Autogrill.
La ragazza dietro al banco mescolava birra chiara e 7-Up, e il sorriso da fossette denti era da pubblicità, come i visi alle pareti di quel piccolo autogrill, mentre i sogni miei segreti li rombavano via i tir. Bella d'una sua bellezza acerba, bionda senza averne l'aria, quasi triste come i fiori e l'erba di scarpata ferroviaria. Il silenzio era scalfito solo dalle mie chimere, che tracciavo con un dito dentro i cerchi del bicchiere. Passò il sole all'orizzonte, colorava la vetrina e stampava l'ampie impronte sulla pompa da benzina. Lei specchiò la soda fountain, quel suo viso da bambina, ed io sentivo un'infelicità vicina. Vergognandomi ma solo un poco appena, misi un disco nel jukebox per sentirmi quasi in una scena di un film vecchio della Fox. Ma per non gettarle in faccia qualche inutile cliché, picchiettavo un indù in latta di una scatola di tè. Nel gioco avrei dovuto dirle: senti, senti, io ti vorrei parlare. Poi, prendendo la sua mano sopra il banco, non so come cominciare. Non la vedi, non la tocchi, oggi la malinconia. Non lasciamo che trabocchi, vieni, andiamo, andiamo via. Terminò in un cigolio il mio disco d'atmosfera, si sentì uno sgocciolio in quell'aria al neon che pesa, sovrastò l'acciottolio quella mia frase sospesa, ed io. Ma poi arrivò una coppia di sorpresa. Un attimo, ma come accade spesso, cambio il volto d'ogni cosa. Cancellarono di colpo ogni riflesso le tendine in nylon rosa. Mi chiamò la strada bianca, quanto chiesi e la pagai. E lasciai un nickel di mancia, presi il resto e me ne andai.
ed era Guccini e la sua autogrill. Ma andiamo avanti con la nostra interessante trattazione, aggiungendo che le attività di vendita di beni su internet sono riconducibili a tre ipotesi distinte, alle quali corrispondono tre diverse conseguenze da un punto di vista fiscale. In particolare possiamo avere delle vendite che non configurano attività commerciale e quindi non sono tassabili, oppure delle vendite di oggetti online che invece configurano la fattispecie di attività commerciale occasionale, tassabili ai soli fini IRPEF. Infine possiamo arrivare alle vendite che configurano attività commerciali abituali, tassabili ai fini IRPEF, ma anche rilevanti ai fini dell'IVA, dell'imposta sul valore aggiunto. Per capire quale tipo di attività si sta svolgendo, è necessario prestare attenzione alle concrete modalità di realizzazione dell'attività e valutare sempre caso per caso. E vediamo subito, con maggiore dettaglio, la prima casistica possibile, e è per l'appunto quella legata alla vendita di oggetti online una tantum e senza fini speculativi. Il punto di partenza di questa analisi non può che essere dato dal fatto che questa tematica risulta essere scarsamente affrontata in dottrina ed anche gli interventi di prassi e di giurisprudenza sono alquanto sporadici. Tuttavia, quello che possiamo dire è che a determinare il carattere occasionale e quindi non reddituale della vendita sono principalmente due fattori: l'occasionalità della vendita e l'intento non speculativo della stessa. Infatti, quando si procede alla cessione, per capirci una tantum, di un bene, non stiamo effettuando un'attività commerciale, bensì una cessione del tutto episodica. Questo vale sia nel caso in cui si stia vendendo un oggetto nuovo, ma anche nell'ipotesi di un bene di cui eravamo già in possesso, quindi di un bene usato, oppure addirittura di un oggetto prodotto da noi tramite l'artigianato, per esempio. Sul punto si pensi al caso della vendita di un mobile, di un'auto, oppure di un tappeto, di un quadro, di un vestito che non mettiamo più. Fatto che avviene in maniera episodica, lo ripetiamo. Altro esempio classico in questa direzione è la vendita di un bene ad un amico. Da questo punto di vista, nulla cambia se la cessione avviene o meno su internet, tramite un sito o un portale di vendita online. L'episodicità della vendita, inoltre, fa sì che l'attività non possa essere inquadrata come commerciale, a prescindere dal corrispettivo economico ottenuto dalla cessione stessa. Non conta quindi il valore dell'incasso, per capirci, ma piuttosto se l'attività di vendita rimane oppure no episodica nel tempo. Oltre a questo, è da dire che, soprattutto per i beni usati, non vi sono obblighi fiscali in questa fattispecie. In buona sostanza, le cessioni episodiche di beni online di questo tipo non hanno rilevanza ai fini fiscali, in quanto non si tratta di attività abituale di tipo commerciale. Per questo motivo, il reddito che ne deriva non rientra tra le fattispecie tassabili e non deve essere inserito all'interno della dichiarazione dei redditi. Analoghe riflessioni valgono anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, cioè la famosa e richiamata IVA. Tali vendite sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA per mancanza del requisito soggettivo e quindi non richiedono alcun adempimento. In ogni caso, se ci si dovesse trovare in questa fattispecie, il consiglio è quello di conservare tutta la documentazione al fine di provare la provenienza del corrispettivo di vendita incassato e quindi la totale estraneità a qualsiasi ipotesi di imposizione fiscale. Il tutto a patto che questo tipo di vendita sia e rimanga del tutto episodica ed occasionale. Cari ascoltatori, torneremo a parlare del nostro argomento solo tra poco. Ora ci andiamo ad ascoltare Fito e Fitipaldis con il brano intitolato Whisky Barato.
Cuando ya no sirven las palabras, cuando se ha rajado la ilusión, me emborracho con whisky barato a ver si me escuece el corazón. Quiero ser tan duro como el hierro, pero me derrito con tu olor. Quise hacer un cielo en el infierno, a ver si acertaba por error. Ya no queda nada entre tú y yo, ya no queda nada entre los dos. Ya no queda nada entre tú y yo, ya no queda nada entre los dos. Cada cual que siga su camino, cada cual que baile su canción. Tu destino, dices, ya está escrito, el mío tengo que escribirlo yo. Y de tu cariño, de tu amor, de tu alegría, de tu calor, de vida mía, de te quiero tanto. Al final de todo lo que me quedó es la canción que estoy cantando. Ya no queda nada entre tú y yo, ya no queda nada entre los dos. No queda nada entre tú y yo, ya no queda nada entre los dos.
E rientriamo in diretta qui a Radio Fab dopo aver ascoltato Fito e Fitipaldis con Whisky Barato. Ma torniamo a parlare di tassazione delle vendite online una tantum, quindi dello stesso argomento di cui stavamo parlando prima, aggiungendo che un ulteriore aspetto da analizzare riguarda, come anticipato, l'intento speculativo o meno del soggetto che vende. Questa variabile entra in gioco soprattutto per tutti quei beni che possono essere definiti come oggetti da collezione, come ad esempio orologi, automobili o motociclette d'epoca. In questi casi, quando il valore dei beni può essere destinato a crescere nel tempo, occorre valutare se il maggiore valore derivante dalla vendita possa rappresentare un reddito. Qui l'elemento discriminante tra provento, che non costituisce reddito, e reddito di impresa è dato dalla finalità che il cedente persegue dalla vendita di tali beni. In tutti i casi in cui il fine della vendita non è lucrativo, non siamo di fronte ad un'attività d'impresa. L'esempio di questo può derivare da una pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Pisa del gennaio del 2004, con la quale è stato sancito il carattere non reddituale della vendita di più di un'auto da corsa d'epoca da parte di un avvocato con questa passione. Vendite che in un singolo anno d'imposta avevano raggiunto il controvalore di 845.000 euro. Secondo i giudici, questi atti, che pure determinano un forte arricchimento per la persona, non dovevano considerarsi animati da fini speculativi, ma piuttosto erano atti tipici di un amatore. Leggiamo testualmente: che acquista e vende nello spirito di conservare e migliorare il proprio patrimonio al fine di goderne di nuovo nel proprio tempo libero. In questo senso, quindi, l'intento speculativo si ravvede nel caso in cui la vendita di oggetti anche da collezione, venga effettuata in modo costante e in un periodo non molto distante dall'acquisto. E passiamo a considerare quelle fattispecie che si possono addivenire e considerare per l'appunto come attività commerciali occasionali. Qui appare necessario effettuare un passaggio in più rispetto alla fattispecie precedente. Infatti la vendita di beni, anche in questo caso, non è svolta in maniera sistematica, ma è un'attività che richiede comunque un minimo di organizzazione, di preparazione ed un chiaro intento speculativo. La partecipazione ad un mercatino per vendere oggetti non più utilizzati è un classico esempio di attività commerciale occasionale. Lo stesso intento si raggiunge nel caso in cui il venditore si faccia pubblicità per vendere gli oggetti esposti anche su portali online, come i richiamati eBay, Etsy, Vinted e Wallapop. In tutti questi casi, anche se siamo di fronte a vendite episodiche ed occasionali, siamo al cospetto di un'organizzazione e di una preparazione particolare. Vedi il caso dei soggetti che, come hobbisti, producono oggetti per diletto e poi li rivendono. In queste fattispecie, il reddito che ne deriva rientra nella categoria dei redditi diversi e i ricavi devono essere tassati al netto delle eventuali spese sostenute. E passiamo, concludendo questo momento, a dire che le cessioni del tutto sporadiche ed occasionali, considerate come redditi diversi, devono essere, nello specifico, indicate nel quadro E del modello 730 e nel quadro RL del modello dei redditi delle persone fisiche. Il valore da indicare all'interno di questi modelli è il lordo della vendita, considerando anche che l'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, il quale prevede che possano essere dedotte le spese inerenti alla loro produzione. Ciò significa che è possibile sottrarre dal reddito imponibile le spese direttamente collegate e necessarie all'ottenimento di tali proventi. Tuttavia è fondamentale che tali spese siano in primis documentate, cioè devono essere supportate da ricevute, fatture o altri documenti giustificativi validi, in secundis devono essere inerenti, necessitano quindi di una correlazione diretta con l'attività che ha generato il reddito. Ad esempio, se un soggetto vende occasionalmente oggetti su un sito e sostiene spese per l'acquisto dei beni venduti o per la spedizione degli stessi, tali costi possono essere dedotti dai ricavi ottenuti, a condizione che siano adeguatamente documentati e direttamente collegati alle vendite effettuate. Cari ascoltatori, continueremo a parlare di tassazione delle vendite online solo dopo il nostro terzo brano. A voi Franco Battiato e la sua New Frontiers.
Non è preceduta da un'evoluzione di pensiero. Dimensioni, libera il tuo corpo da taviche e oppressioni.
Organizza la tua mente in nuove dimensioni, libera il tuo corpo da taviche e oppressioni.
Tua immaginazione temporale, mandala al potere nel tuo organo sessuale.
Libera la tua immaginazione temporale, mandala al potere nel tuo organo sessuale.
Innocenti dagli istinti un po' bestiali, cercano l'amore dentro i parchi e lungo i viali.
Ed eccoci tornati in diretta dopo aver ascoltato Franco Battiato e la sua New Frontiers. Ma continuiamo a parlare di tassazione delle vendite commerciali occasionali, dicendo che quanto ai giustificativi di cui parlavamo prima, afferenti le spese, è importante sottolineare che, in caso di controllo fiscale, l'onere della prova della deducibilità di tali uscite ricade proprio sul contribuente, quindi su tutti i venditori. Pertanto è consigliabile conservare la documentazione pertinente e assicurarsi che le spese siano chiaramente riconducibili all'attività che ha generato i famosi redditi diversi. In ogni caso, da questo punto di vista, è irrilevante che le vendite avvengano su un mercato reale o virtuale. Rientrano in questa categoria, quindi, sia le vendite fatte nei mercatini, sia quelle svolte sulle famose piattaforme che abbiamo richiamato prima, piattaforme online. L'attività commerciale occasionale, anche se soggetta ad IRPEF, non è però rilevante ai fini IVA, quindi non è necessario istruire i relativi registri ed emettere una fattura. Tuttavia è necessario emettere una ricevuta non fiscale per ogni importo incassato. Ricordiamo sul punto che la ricevuta deve essere emessa obbligatoriamente in caso di incasso in contanti, mentre per gli incassi con mezzi tracciabili, ad esempio assegno o bonifico, la ricevuta deve essere emessa solo in caso di richiesta espressa da parte dell'acquirente. Ma andiamo a chiudere il cerchio sulle tre figure di vendita introdotte in apertura di puntata, affrontando quelle relative ad attività commerciali abituali. Quando la cessione di oggetti avviene in maniera abituale, continuativa ed in modo sistematico, essa produce un vero e proprio reddito d'impresa. Ad esempio è il caso di chi, invece di limitarsi a partecipare ogni tanto ad un mercatino, lo fa sistematicamente, magari anche acquistando gli oggetti da rivendere. Oppure il caso di chi apre un sito internet proprio per la vendita degli oggetti che produce, cioè un vero e proprio negozio virtuale. Anche in questo caso è irrilevante che la vendita sia svolta in un mercato reale o in un mercato virtuale. Possiamo assicurare che la linea di confine tra la vendita occasionale e quella abituale è spesso molto labile e per questo appare necessario rinnovare un'altra volta il consiglio di prestare la massima attenzione. La vendita abituale e sistematica è un'attività d'impresa che implica la tassazione del relativo reddito sia ai fini IRPEF che ai fini IVA. Pertanto è necessario, anzi obbligatorio, provvedere all'apertura della partita IVA Inoltre serve provvedere alle dovute comunicazioni presso la Camera di Commercio, nonché allo sportello unico per le attività produttive e all'INPS. Insomma, si tratta di avviare un'impresa a tutti gli effetti. Inoltre si deve tenere presente che vi sono da rispettare anche tutti gli adempimenti in termini di tenuta dei libri contabili e dei registri, nonché di tutta la documentazione afferente i corrispettivi di vendita e le altre incombenze di legge. Infine, deve essere evidenziato che ai fini IVA è previsto un particolare regime per la vendita dei beni usati, cosiddetto regime a margine. La normativa italiana e quella comunitaria prevedono inoltre regole specifiche che guidano il mondo della tassazione all'interno del vasto sistema legato al commercio elettronico. Pertanto, in questi casi, appare imprescindibile farsi assistere da un professionista del settore, come ad esempio da un dottore commercialista. Cari amici, andremo a concludere il nostro racconto solo dopo il prossimo brano. A voi Simply Red e la sua Money Too Tight.
I've been laid off from work, my rent is due.
E rientriamo in diretta qui a Diritto per Mezz'ora dopo questo bel brano di Simply Red. Ma andiamo a concludere la nostra trattazione parlando di una tematica, oserei dire fondamentale, cioè dell'attività di controllo sui venditori da parte dell'Agenzia delle Entrate. Con l'articolo 13,1 del decreto legge 34 del 2019, l'Italia ha previsto l'obbligo a carico delle piattaforme di vendita online e di tutti coloro che, avvalendosi di piattaforme elettroniche, facilitano la vendita a distanza, di trasmettere i flussi di vendita dei propri iscritti all'Agenzia delle Entrate. Uno degli elementi più significativi della cosiddetta DAC 7, cioè DAC7, cioè del sistema di comunicazione dei dati di vendita sulle piattaforme online, è la presunzione di commercialità che si applica ai venditori sulla base di due criteri chiave. Essi sono il numero di transazioni e l'importo del ricavo annuo. Ma andiamo a dettagliare le appena richiamate soglie massime per la presunzione di commercialità. La prima, come detto, è rappresentata dalle transazioni annuali. Se un venditore su una piattaforma effettua 30 o più transazioni in un anno solare, la sua attività viene presunta come commerciale. Questo implica che, indipendentemente dalla natura delle singole transazioni, superare questa soglia fa presumere all'Agenzia della Riscossione che l'attività abbia carattere commerciale e non episodico e non personale. La seconda è rappresentata da un massimo di 2.000 euro di ricavi. Pertanto, se un soggetto raggiunge o supera i 2.000 euro di ricavi in un anno, anche questo costituisce un indicatore di attività commerciale. Sul punto si sottolinea che detta soglia si riferisce all'ammontare lordo delle vendite. La combinazione delle 30 transazioni e dei 2.000 euro di ricavi introduce un criterio automatico per determinare se un venditore sta operando a titolo commerciale piuttosto che occasionale. Superare queste soglie significa che la piattaforma dovrà raccogliere e comunicare alle autorità fiscali una serie di informazioni sul venditore. Infatti, le piattaforme digitali più volte richiamate in puntata, cioè Etsy, eBay, Vinted, Wallapop, eccetera, devono rispettare una serie di obblighi di comunicazione imposti dalla normativa che abbiamo sopra richiamato. E vediamo quali sono i principali. Il primo è l'identificazione dei venditori. Le piattaforme devono raccogliere informazioni dettagliate sui venditori, come il nome, l'indirizzo, il codice fiscale e i dettagli bancari. Questo per permettere all'autorità fiscale di identificare correttamente il venditore. Il secondo è rappresentato dal report annuale. I siti di commercio online devono, come già detto, comunicare alle autorità fiscali nazionali un resoconto dettagliato su ogni venditore che supera le soglie stabilite. Tale report include il numero di transazioni, i ricavi totali e altre informazioni pertinenti. Infine, e concludendo, vi è la verifica dell'attività. Le piattaforme hanno l'obbligo di verificare l'attività dei venditori e determinare se essi superano i limiti indicati dalla normativa. Questo implica che gli amministratori dei siti devono dotarsi di strumenti adeguati per monitorare l'attività sulla propria piattaforma. Alla luce di tutto quanto dettagliato nella presente trasmissione, appare doveroso raccomandare a tutti coloro che intendano approcciarsi all'attività di vendita online di farlo in maniera consapevole, evitando quindi di rapportarsi alla materia in una maniera leggera e superficiale, ciò al fine di evitare serie problematiche di natura tributaria. E siamo ormai giunti alla fine di questo nostro nuovo episodio. Io, prima di passare ai saluti, vi fornisco i contatti della nostra web radio. Siamo sempre quelli di Radio Fab e siamo a Fabriano in via De Gasperi numero 8 e siamo ascoltabili attraverso l'app che si chiama proprio Radio Fab oppure al sito www.radiofab.it. Noi vi lasciamo con l'ultimo pezzo della nostra puntata. Ciao a tutti gli ascoltatori da me, Giacomo Scortichini, e dal mio prode tecnico Alessandro Cape Capesciotti. E concludiamo con un brano iconico, oserei dire, di Angelo Branduardi, intitolato Alla Fiera dell'Est. E ricordate, Duralex, Sed Lex, alla prossima settimana.
Dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò. Alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò. E venne il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò. E venne il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò. Alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò. E venne il cane che morse il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò. Alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò. E venne il bastone che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò. Alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò. E venne il fuoco che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò. Alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò. Spense il fuoco che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò. Alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò. E venne il toro che beppe l'acqua, che spense il fuoco che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò. La fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò. E venne il macellaio che uccise il toro, che beppe l'acqua, che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò. Soldi
un topolino mio padre comprò.
E infine il signore sull'angelo della morte, sul macellaio che uccise il toro, che beppe l'acqua, che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò. E infine il signore sull'angelo della morte, sul macellaio che uccise il toro, che beppe l'acqua, che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò.
Alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò.